Shalom a tutti e Reftov, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo il 28 gennaio 2010 e siamo entrati nel 14 di Shvat 5770. Infatti, domani sera festeggiamo Capodanno degli alberi. Rosh Hashanah Leilanot, come viene chiamato nella Mishnah, Capodanno degli alberi. Come dice il Talmud, fino al 15 di Shvat scendono e cadono gran parte delle acque e da questo giorno in poi inizia la nuova stagione, la frutta inizia a maturare e tutto inizia a cambiare. Per cui ci dice la Torah che dal 15 di Shvat bisogna festeggiare il Capodanno degli alberi. E questo comporta delle regole molto precise, poiché la frutta che cresceva in Israele bisognava donare alcune parti al Cohen, alcune al Levi, altre bisognava portare a Gerusalemme e alcune bisognava dare alcune annate, delle annate al povero e delle annate al Levi. In particolare si parla del Maaser Sheni. Il secondo Maaser, la seconda decima, bisognava darla in parte ai poveri e in parte bisognava mangiare a Gerusalemme. E come questo Maaser in alcuni anni veniva usato in una maniera, in alcuni anni in un'altra maniera, bisognava capire quando è che l'anno incominciava e quando è che l'anno finiva. Allora la Torah ci stabilisce che il 15 di Shevat, domani sera, inizia il nuovo anno per tutto ciò che concerne il raccolto, le offerte, le donazioni, eccetera. L'usanza di Tu Bishvat, oltre a quella di non dire le suppliche, di fare dei ricordi, cantare, alcuni usano fare un seder di Tu Bishvat. Il rito italiano è quello di fare proprio un ordine, proprio come un seder di Pesach, c'è anche un seder di Tu Bishvat. Questo qua è una cosa abbastanza particolare che non tutti usano fare, ma l'usanza più diffusa è quella di mangiare tanta frutta, specialmente la frutta che la Torah loda la terra di Israele, ovvero grano e orzo, uva, fico, melograno, olivo e datteri. Per cui questi sono i sette frutti, sette specie che la Torah ha lodato alla terra di Israele, bisogna mangiare tutte queste specie. Siccome in questo periodo l'uva è difficile trovarla, specialmente se deve venire da Israele, è un po' difficile, allora l'usanza è di mangiare frutta secca. Perché l'usanza è di mangiare sia questi tipi di frutti, sia meglio ancora se vengono da Israele. Ma per far arrivare la frutta di Israele una volta ci voleva tanto tempo e l'uva sarebbe andata male. Allora la si faceva seccare e la si esportava in tutto il mondo secca. Oggigiorno noi possiamo permetterci il lusso di mangiare l'uva che viene da Israele che è ancora fresca. Comunque è rimasta un po' l'usanza di mangiare frutta secca. L'importante, quello che conta, è che siano questi frutti di Israele, possibilmente tutti e sette, e meglio ancora se vengono da Israele. L'usanza è quella di consumare almeno 15 tipi di frutta, per cui si usa comprare un bel po' di frutta e mangiare 15 tipi. Inoltre, altri usano mangiare 30 tipi di frutta, qui già non è più facile trovare 30 tipi. Almeno mangiare più del solito i sette frutti di Israele, 15 tipi sarebbe già un'ottima cosa e già questo è una grande cosa. A proposito della parashah di Beshalach che leggiamo questo Shabbat, troviamo dei punti molto importanti che vogliamo ricordare come spunto di riflessione. Inoltre, la lezione di questa sera sarà divisa parte sulla parashah e in parte parleremo di un evento molto importante che è successo questa settimana del 10 di Shabbat, come parleremo dopo nella prossima parte della lezione. la parasha di Bishlah ci racconta che gli ebrei sono usciti dall'Egitto, gli egiziani dopo qualche giorno già si erano pentiti di aver mandato via gli ebrei e vollero inseguirli e riacciuffarli e riportarli indietro in Egitto. Torah racconta che gli ebrei si trovavano ormai davanti al mare. Praticamente si trovavano sotto il mare di Eilat, un po' dove ci sono tutte queste zone balneari famose, Sharm el Sheikh e così via, proprio lì da quelle parti lì. Sono arrivati gli ebrei a Elim, Elima, è scritto nella Torah, e gli ebrei si trovavano davanti al mare. Gli egiziani prendono le loro carrozze, i loro cavalli, inseguono il popolo di Israele e li raggiungono proprio quando loro si trovano davanti al mare. La Torah ci racconta, in quel momento il popolo va in grande panico, è molto preoccupato degli egiziani che si trovano alle calcagna, che li vogliono uccidere, perché gli egiziani sanno che Am Israele è scappato via, perché ufficialmente il lascia passare era di 3 giorni. Avevano ricevuto il permesso di andarsene per 3 giorni e poi tornare indietro. Ma in realtà il popolo non è mai tornato indietro e gli egiziani non hanno mai digerito questa presa in giro, questa offesa. E così li rincorrono e li raggiungono sul mare e in quel momento Am Israele non sa cosa fare. La Torah ci racconta che il popolo si divide in 4 gruppi. Il primo gruppo voleva buttarsi nel mare, non sapeva cosa fare, hanno detto buttiamoci nel mare, suicidiamoci. Poi c'era un altro gruppo che disse torniamo in Egitto. Poi niente, torniamo in Egitto. E Hashem risponde a questi 2 gruppi, fermi, hitiatzevu, urruet yoshuat Hashem. State fermi, non buttatevi nel mare, non fate niente, vedrete la grande salvezza di Hashem. Poi, la Torah ci racconta, il secondo gruppo che voleva tornare in Egitto, Hashem gli dice, ciò che avete visto gli egiziani fino ad oggi, non li rivedrete più, rimanete lì, non tornate in Egitto. Terzo gruppo vuole andare a combattere gli egiziani. Quarto gruppo voleva pregare. Hashem risponde al terzo gruppo, Dio combatterà per voi e voi dovete solamente stare zitti, non dovete neanche pregare. Praticamente tutti i 4 gruppi avevano sbagliato. Quelli che volevano suicidarsi, quelli che volevano tornare in Egitto, avevano sbagliato. Avevano fallito a capire il programma divino. Quelli che volevano combattere, quelli che volevano pregare, niente. Hashem pregherà per voi, non dovete pregare, non dovete combattere, non dovete tornare in Egitto, non dovete buttarvi nel mare, non dovete fare niente. Dovete solamente fare quello che io vi dico. Cosa ha detto Hashem a Mosè di dire agli ebrei? Entrate nel mare e il mare si aprirà. Non buttatevi nel mare come suicidio, no. Entrate con fede sincera e convinta che il mare si aprirà. Questo è quello che Hashem voleva. E nessuno del popolo ha avuto il coraggio di entrare nel mare, perché il mare era super agitato. Nessuna persona, al fuori di uno solo, di Nachshon Ben Aminadav, ha messo in atto la volontà di Hashem di entrare nel mare, con convinzione e sicurezza che il mare si sarebbe aperto. Nessuno. Dice la Torah, a quel punto lì, Hashem dice, voi non dovete fare niente, dovete solamente aspettare la mia salvezza e fare quello che io vi dico. E a proposito di questo ci racconta la Torah qualcosa di molto importante. Dash dice che questi 4 gruppi non volevano fare qualcosa contro la volontà di Hashem, ma loro volevano solamente eseguire al meglio la volontà di Hashem. Per cui, il primo gruppo vuole buttarsi nel mare e suicidarsi. Perché? Perché Hashem ha detto agli ebrei, voi dovete uscire dall'Egitto e non dovete più tornare in Egitto. Allora, quando il primo gruppo vede gli egiziani dietro che li vuole prendere, cosa capisce questo gruppo? Che se loro non si butteranno nel mare, gli egiziani li cattureranno di nuovo come prigionieri. E Hashem ha testimoniato che gli ebrei sono usciti dalla prigionia, dalla schiavitù. Allora questo gruppo qua pensa, se noi non ci tufferemo nel mare, rimarremo qui ad aspettare che gli egiziani vengano a prenderci, dovremo tornare in Egitto come dei schiavi. Ma Hashem non vuole più che noi siamo schiavi. Allora tanto vale che ci buttiamo nel mare, ci suicidiamo per non rischiare di trasgredire la volontà di Hashem di non essere più schiavi degli egiziani. Per cui questo primo gruppo aveva pensato qualcosa di positivo, qualcosa di giusto. Non è che aveva fatto una cosa secondaria alla volontà di Hashem. Voleva fare la volontà di Hashem. Hashem gli dice no. Non è questa la volontà di Hashem. Se voi vi butterete nel mare, non ha nessuna ragione la vostra uscita dall'Egitto. Il significato dell'uscita dall'Egitto era per arrivare a ricevere la Torah sulla montagna di Sinai, per diventare un nuovo popolo. Ma se voi vi buttate nel mare e vi suicidate, tutto questo non succederà, per cui è sbagliato. Il secondo gruppo che voleva tornare in Egitto, anche lui aveva pensato per il bene, l'Eshem Shamayim, per la volontà di Hashem. Cosa ha pensato questo gruppo? Ha detto così. Cos'è che vuole Hashem da noi? Che noi diventiamo un popolo e riceviamo la Torah. Cos'è che però Hashem ci ha ordinato di uscire dall'Egitto e di portare fuori i gioielli con noi, di svuotare l'Egitto, di togliere le scintille di santità, come viene spiegato in lungo, che la santità che si trovava nella materia in Egitto è stata elevata dal popolo di Israele quando loro sono usciti dall'Egitto. Per cui, il secondo gruppo pensa che forse non è stato completato il lavoro di elevazione e di rettificazione degli oggetti degli egiziani. Probabilmente loro si sono dimenticati ancora tanti oggetti che dovevano ancora andare a prendere e recuperare. Allora, il secondo gruppo dice, mi sa che il nostro lavoro di svuotare l'Egitto non è terminato, per cui sarà meglio che torniamo in Egitto, completiamo lo svuotamento dell'Egitto e poi riusciamo di nuovo. Questo secondo gruppo aveva capito che era la volontà di Hashem che loro tornassero in Egitto, per questo ha mandato fuori gli egiziani, in modo che loro andassero a prendere altri oggetti. E Hashem risponde anche a questo gruppo, fermi, gli egiziani non li dovrete mai più vedere, ovvero, come voi siete usciti dall'Egitto per ricevere la Torah, vuole dire che ormai il lavoro di svuotamento e di rettificazione delle scintille di santità che sono scese nel mondo, e noi sappiamo che, dice lo Zohar, che sono cadute 288 scintille di santità nel mondo, e 202 di queste scintille da solo si sono trovate in Egitto. Praticamente l'Egitto aveva quasi il 70% delle scintille di santità del mondo. Questo perché? Perché l'Egitto è il paese più impuro. E dove c'è più impurità, lì ci sono più scintille di santità. Gli ebrei non sono andati in Egitto casualmente per fare una passeggiata. Sono andati per elevare queste scintille di santità. E Hashem dice al popolo ebraico, se voi siete usciti dall'Egitto, vuol dire che avete già finito il lavoro di rettificazione, avete già preso fuori tutti gli oggetti e tutte le scintille di santità che si trovavano in Egitto sono già state portate fuori. Per cui, gli egiziani non dovrete mai più vederli. Non dovete tuffarvi nel mare, anche se voi pensate di fare questo per me, per Hashem, dice Hashem, ma io, non è questo il mio piano è che voi andate a ricevere la Torah e diventate sacerdoti del mondo e illuminate il mondo con la luce della Torah. Per cui, non è questa la mia volontà. Tornare dall'Egitto? Neanche. Se siete usciti dall'Egitto, vuol dire che avete già preso abbastanza tutto quello che dovevate prendere. Non c'è più bisogno di tornare in Egitto. A questo punto procediamo col terzo gruppo. Il terzo gruppo dice, andiamo a combattere. Il terzo gruppo sapeva che i primi due gruppi erano in errore. Non era possibile che la volontà di Hashem fosse di suicidarsi, perché se si fossero suicidati non avrebbero mai ricevuto la Torah. E loro sapevano benissimo che l'uscita dall'Egitto era vincolata al ricevimento della Torah. Come Hashem ci ha detto, vi prenderò come popolo. Quando è che Hashem ci ha scelto come popolo? Sulla montagna di Sinai, quando ci ha dato la Torah. Per cui Hashem dice che loro devono andare a ricevere la Torah. Per cui il terzo gruppo dice, non è possibile che dobbiamo tornare in Egitto, impossibile. Non è anche possibile che noi ci suicidiamo, perché non è questo il piano di Hashem, non riceveremo mai la Torah. Cosa dobbiamo fare allora? Se questi vengono a combatterci, noi rispondiamo col fuoco. Noi combatteremo contro di loro. Questo è quello che pensa il terzo gruppo. E Hashem dice al terzo gruppo, Hashem ilachem lachem. È vero che l'uomo ha il dovere di fare un chelì, un recipiente per la bracha di Hashem. Se Hashem vuole che noi vinciamo una guerra, un nemico, dobbiamo andare a combattere. La Torah che ci ordina di combattere, c'è scritto nel Deuteronomio, in Devarim, chi tezze la milchama, quando uscirà in guerra, deve andare a combattere. Non puoi pretendere che Hashem faccia la guerra in maniera spirituale bassa e tu non tocchi un'arma, no? Devi essere armato e forte e Hashem ti darà una bracha, ti darà successo. Ma se tu sei debole e non sei armato, non vincerai mai una guerra totalmente miracolosa, perché Hashem ti dà la forza nelle tue azioni, nel tuo agire. Come dice il proverbio in italiano, aiutati che Dio ti aiuta. Vai a combattere, Dio ti darà bracha, ti darà successo. Ma non se tu sai a guardare senza armi, quelli ti sparano. Mi piace un famoso detto di Netanyahu che dice, quando gli arabi poseranno le armi, ci sarà la fine della guerra tra Israele e gli arabi. Mentre se gli ebrei poseranno le armi, ci sarà la fine di Israele. Questo è verissimo, che Israele non vuole fare la guerra. Ma fin quando ci sono dei nemici, se Israele, Chas v'Shalom, abbassasse la guardia e abbandonerebbe le armi, finirebbe l'esistenza di Israele. Per cui Hashem ci dice di combattere, di avere le armi, di difenderci dal nemico. Ma in quel contesto, davanti al mare, quando gli ebrei erano appena usciti dall'Egitto, Hashem gli dà una risposta molto diversa. Hashem gli dice, voi non dovete combattere. Hashem ilachem lachem. In questo contesto, non dovete combattere. Perché? Perché io vi ho detto di fare qualcos'altro. Vi ho detto di andare nel mare e il mare si aprirà. È vero che quando c'è un nemico bisogna combattere, questo è vero solamente quando non c'è un ordine particolare diverso. Ma se Hashem ci ha già detto chiaramente, entrate nel mare che il mare si aprirà, voi non dovete fare nient'altro che entrare nel mare. E anche la guerra, che di solito è contemplata, è giusta, è richiesta addirittura dalla Torah, dall'Alaha, in quel caso era sbagliato. Hashem ilachem lachem, voi non dovete combattere. Poi c'era il quarto gruppo che voleva pregare, dire Tehillim, Hashem ti prego salvaci. Anche questo quarto gruppo, che ha detto una cosa giustissima in teoria, pregare. Noi sappiamo che la forza di Israele è la bocca, come ha detto Yitzhak a Yaakov, Jacob, Jacob, la forza di Jacob è nella bocca e la forza di Esav nelle mani. Ebbene sì, se la forza di Jacob è nella bocca, come mai Jacob non deve pregare? Hashem dice, attenta Harishon, voi dovete stare zitti. Quel caso lì, in quel momento lì, Amisrael non doveva neanche pregare. In quel caso lì, Amisrael doveva solamente eseguire la volontà di Hashem. La volontà di Hashem era quella di entrare nel mare. Il mare era molto agitato. Era un mare burrascoso che solamente a guardarci si spaventava. Lo tsunami in confronto era una passeggiata. E gli Israeli erano spaventati. Come facevano ad entrare in un mare del genere? C'era un gruppo che ha detto sì, ci buttiamo nel mare però per suicidarci. Cioè, andiamo via. Siamo pronti per morire per Hashem. In un mare del genere si può solo morire. Per cui noi ci tuffiamo per morire. Va bene. Il secondo gruppo voleva tornare in Egitto a prendere degli altri oggetti. Pensava per fare la volontà di Hashem, per completare la volontà di Hashem. Il terzo gruppo vuole combattere perché sa che Hashem vuole che si combatte anche. Non è che uno sta a guardare il nemico che viene a ucciderti. Il quarto gruppo voleva pregare perché la cosa più corretta che uno deve fare nei momenti di disagio, quando uno ha un problema nella vita, di salute, di lavoro, cosa fa? Prende Tehillim. Il Tehillim è una bomba atomica, può sciogliere, può annullare qualsiasi barriera. Devono pregare. Più giusto di pregare per amministrare, cosa c'è di meglio? Niente. Hashem diceva, attenta Harishun, dovete stare zitti. Non vi ho chiesto di pregare, non vi ho chiesto di combattere. Non vi ho chiesto di tornare in Egitto e non vi ho chiesto tantomeno di suicidarvi. Entrate nel mare, il mare si aprirà. Nessuno ha il coraggio di entrare in quel mare lì, in quelle condizioni. Neanche i più grandi surfisti avrebbero osato mettere il piede in quel mare lì. Che Hashem aveva volontariamente voluto che fosse molto molto agitato per mettere alla prova Ben Israel per vedere se loro sarebbero entrati nel mare. È facile entrare in un mare tranquillo, entra il mare si apre. La grandezza che Hashem voleva mettere alla prova Ben Israel se loro fossero entrati anche in quel mare, in quelle condizioni. Ma il popolo purtroppo non ha il coraggio di entrarci e solo come abbiamo detto prima, Nachshon ben Aminadav, lui ha il coraggio di entrare nel mare. Lui entra nel mare e il mare si apre. Questo cosa vuole dirci la Torah? Uno potrebbe avere delle idee geniali, delle idee che sono le migliori idee che Hashem vorrebbe che un ebreo facesse. Pregare, difendersi da un nemico, morire per Hashem, sacrificare la propria vita per Hashem, nefesh, buttarsi nel mare per Hashem, andare a prendere gioielli in Egitto, completare il lavoro di rettificazione dell'Egitto, tutto lo scopo della schiavitù in Egitto era quello di tirare fuori gli oggetti, queste 202 scintille di santità che si trovavano in tutto l'Egitto. Dice Hashem che anche le più grandi idee, i migliori presupposti, sono fatti non nel momento giusto, non quando c'è un altro ordine e un altro piano divino, queste idee sono sbagliatissime, sono da evitare assolutamente. Infatti, tutti i quattro gruppi vengono bloccati da Hashem, Hashem dice di entrare nel mare, ma nessuno ha coraggio di entrare. E qua impariamo due cose importantissime. La prima cosa impariamo è che noi potremmo avere delle idee fenomenali, potremmo avere delle idee che sono proprio la volontà di Hashem, ma non nel momento in cui Hashem vorrebbe che noi facessimo una cosa. Noi sappiamo che ogni momento, ogni giorno della settimana c'è qualcos'altro da fare. Ogni generazione c'è una missione principale. Ad esempio la nostra generazione ha avuto una grande guida il Rebbe di Lubavitch, che lui è la guida della nostra generazione perché i suoi insegnamenti continuano a illuminarci ogni giorno. E lui ci ha detto chiaramente che la nostra generazione deve agire, deve sollevare ogni anima sperduta. E uno potrebbe dire, io voglio studiare la Torah tutto il giorno. Sì, è molto importante studiare la Torah. Però in questa generazione devi trovare il tempo per dedicare al tuo prossimo, per andare a mettere tefillin al tuo prossimo, per avvicinare un'altra anima, perché siamo agli sgoccioli. Siamo arrivati alla fine di questo esilio e dobbiamo fare in modo che ogni anima venga salvata prima della fine di questo esilio, prima della redenzione totale. Poiché in quel momento i giochi saranno finiti e quelle anime che non avranno fatto in tempo a rettificarsi e a ritornare indietro, purtroppo lo dovranno fare sì dopo, però non avranno avuto il merito di essere tornate in tempo. Ognuno di noi ha il dovere di cercare le anime sperdute e di riportare indietro queste anime alle loro radici. Noi non facciamo proselitismo, noi non andiamo a cercare chi non è ebreo. Tutt'altro, chi non è ebreo devo osservare 7 precetti noachedi, secondo la Torah. Poi in realtà da 7 diventano 67, abbiamo detto. Ma non è importante adesso. Però chi è ebreo, o chi si sente di avere un'anima ebraica, ha il dovere, ogni ebreo ha il dovere, di avvicinarlo, di recuperarlo. Ma questo non è proselitismo. Perché non si sta andando a cercare qualcun altro esterno, bensì di recuperare quelli che sono già ebrei e riportarli alle loro radici. Per cui ogni generazione ha una missione particolare. Ogni giorno della nostra vita, ogni giorno della settimana, periodi. Ad esempio durante il periodo di Sukkot, la mitzvah più importante è quella di mangiare in Sukkah, di lavorare in Sukkah, di fare tutto in Sukkah. Quella è la mitzvah dominante. In un periodo di Sukkot uno va a cercare altre mitzvot secondarie che potrebbe fare in un altro periodo. Ogni momento c'è la sua mitzvah. Ogni generazione ha la mitzvah, ha il dovere di seguire la guida principale di quella generazione. La nostra generazione è quella di avvicinare ogni ebreo. Per cui studiare la Torah è molto importante, ma dobbiamo bilanciare questo col cercare di avvicinare ogni anima sperduta e riportarla indietro. Per cui anche le idee più alte, le mitzvot più importanti, studiare la Torah che è la cosa più importante, questo bisogna che sia compatibile con la guida principale della generazione, col dovere e la missione che la nostra generazione ha come priorità assoluta. Per cui, nella mitzvah di Beshalach impariamo che si possono avere tante idee fenomenali, delle idee che sono la volontà di Hashem, delle idee che sono ordinate dalla Torah. La Torah ci ordina di pregare, la Torah ci ordina di combattere con i nostri nemici, tutte idee che sono la volontà di Hashem. Però delle idee che in quel momento sono diverse dal piano divino. Hashem in quel momento ha dato altre indicazioni. Entrate nel mare, il mare si aprirà. Per cui quelle idee lì non fanno parte del piano di Hashem. Quelle idee lì, quanto sono importanti, potrebbero essere sublimi, ma sono delle idee sbagliate. Bene Israel hanno sbagliato di voler combattere, hanno sbagliato di tuffarsi nel mare, o di tornare in Egitto, o di pregare. Sono stati zittiti, sono stati fermati da Hashem. Tutti e quattro hanno sbagliato, in quattro gruppi. E da qua impariamo che non basta avere delle idee coerenti che sono la volontà di Hashem. Bisogna sempre ricordare cos'è la volontà, il piano di Hashem in quel momento, e dopo riflettere e iniziare a creare delle nuove idee di cosa noi dovremmo fare in un certo momento, dopo che sappiamo cosa vuole che noi facciamo in quel momento, quel che Hashem vorrebbe che noi facessimo in quel momento. Per cui il primo insegnamento è che i quattro gruppi, tutti e quattro erano giusti, tutti volevano fare qualcosa di bene, tutti volevano eseguire la volontà di Hashem, ma tutti erano sbagliati, perché in quel momento bisognava entrare nel mare e nessuno voleva entrare nel mare. Secondo insegnamento molto importante impariamo che noi ci troviamo in un mondo colmo di problemi, di tentazioni, di difficoltà, tutti quanti siamo trascinati dai propri istinti che ci portano lontano dal sentiero che Hashem ci ha messo davanti, ci ha spianato davanti. Ci sono i vizi, c'è l'alcol, il fumo, per non parlare di cose peggiori, tentazione di qua, il mangiare. Viviamo circondati da tentazioni. E questo è paragonabile a un mare in tempesta, mare burrascoso, abbiamo davanti a noi un mare agitato di tentazioni, di problemi, di difficoltà che ci ogni momento della nostra vita provano ad attaccarci. E noi possiamo avere tante idee, possiamo pregare e anche combattere e fare qui e fare lì, ma la cosa più importante che Hashem ci ha detto è di buttarci dentro il mare. Il mare si aprirà. Quando uno ha delle difficoltà nella vita deve buttarsi. Deve buttarsi nel problema, deve cercare di ignorare il problema. Il mare è agitatissimo. Fa niente, io entro nel mare e vado avanti. Vado avanti nella mia missione, non guardo a destra, a sinistra, non mi faccio condizionare dai problemi esterni, dalle apparenze, da un mare che mi travolgerà, mi succhierà dentro come in un attimo. No. Io ho una missione, vado avanti. Devo entrare nel mare, entro nel mare. Quando io entrerò nel mare, il mare si aprirà. Quando noi entreremo nel nostro mare, nella nostra vita troviamo tanti mari, tante difficoltà nel lavoro, nella vita, in qualsiasi situazione. Noi dobbiamo sapere che non dobbiamo essere traumatizzati dal mare che ci sta davanti. Non dobbiamo spaventarci e scappare dal mare, tornare in Egitto, rifugiarci nella nostra casa, nel nostro nido. Dobbiamo uscire fuori di casa e dobbiamo buttarci nel mare e il mare si aprirà. E tutte le migliori idee che potrebbero essere compatibili con la volontà di Hashem, nel momento in cui noi dobbiamo entrare nel mare, sono delle idee sbagliate. Perché la volontà di Hashem è quella di entrare nel mare e il mare si aprirà. Questi sono i due insegnamenti che prendiamo dalla parasha di Bishelach. Che anche le idee migliori, se non sono il piano di Hashem, comunque sono sbagliate. Poi, secondo concetto, se noi ci spaventiamo davanti al mare, il mare non si aprirà mai. Ma se noi entriamo nel mare con convinzione di superare il mare, non buttandoci nel mare come suicidio, come voleva fare il primo gruppo, suicidiamoci, buttiamoci nel mare così per disperazione. No, entriamo nel mare con sicurezza, con autostima, sapendo che Hashem ci salverà, che noi supereremo il mare si aprirà. Entra nel mare con fede, con sicurezza, il mare si apre. Ma se ti butti nel mare preoccupato, sapendo di essere, pensando di essere succhiato dal mare, di morire, il mare non si aprirà. Hashem ha detto no, voi non entrate. Quel gruppo che voleva entrare in quella maniera non sarebbe servito a niente. Il mare si apre solo quando tu entri con sicurezza, con forza, con fede in Hashem. E il mare che noi abbiamo davanti a noi, che è la nostra vita, e tutte le tentazioni, che sono queste grandi onde che vengono a travolgerci, noi dobbiamo solamente andare avanti. Non dobbiamo guardare a destra e a sinistra e disperderci, disorientarci da queste tentazioni. Quando noi andiamo avanti, diretti dentro il mare si aprirà davanti a noi. Questo è il secondo insegnamento che prendiamo dalla parasha di questa settimana. Come dicevo prima, c'è una missione in ogni generazione e c'è una guida in ogni generazione. E la nostra generazione ha avuto il merito di avere una grandissima guida, che ha scritto non decine di libri, ma 100 lire probabilmente, e passa. La nostra guida, Rebbe di Lubavitch, ci ha dato delle direttive ben specifiche. Noi dobbiamo eseguire quello che lui ci ha detto, perché ci ha detto che questo è quello che vuole Hashem da noi, in questo momento, in questa generazione. Noi ci troviamo adesso all'inizio del 60° anno da quando Rebbe ha preso la leadership. Nel 1951, il 10 di Shevat, il Rebbe aveva preso la leadership del movimento Chabad, e questa settimana era Yud Shevat, e abbiamo festeggiato, abbiamo ricordato questo evento, e adesso la seconda parte della lezione sarà dedicata sulla leadership del Rebbe e sugli insegnamenti che lui ci ha dato, legati a quest'anno particolare che è il 60° anno dall'inizio, questa guida ed insegnamenti che abbiamo ricevuto. Termina qui la parasha la lezione sulla parasha. Adesso iniziamo quella su Yud Shevat, il 10 di Shevat.